Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo sempre in modo efficace, mediante la Santa Eucaristia, il perdono dei peccati per tutto il mondo. Ecco l'agnello di Dio che porta e toglie i peccati del mondo.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo secondo, i versetti dal 13 al 17. Uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore.
Mi pare importante il collegamento, la connessione con il brano precedente, e certo anche poi si vedrà nel resto del Vangelo, il brano precedente che collega la missione di Gesù e la sua stessa figura con la figura del Figlio dell'Uomo, del giudice, che appunto ha il potere di giudicare, il potere di assolvere, e che, secondo l'affermazione di Gesù, anticipa un'amnistia, un'assoluzione prima del giudizio. Mi pare che poi già il testo di oggi mostra un aspetto importante di questa missione di Gesù, che, ripeto, è collegata dal testo precedente con la figura del Figlio dell'Uomo, che è una figura alquanto diversa di Messia rispetto ad altre figure, ed è una figura che ha come obiettivo fondamentale il peccato. La schiavitù dell'uomo, il Satana e il peccato. Questo è il punto centrale da affrontare. Ecco a voi la parola sul brano di oggi.
Anch'io ho visto un collegamento con il brano precedente, soprattutto l'ho visto legato ancora ad Isaia. Abbiamo visto Isaia nella compassione di Gesù, appunto, di prendere su di sé le malattie, come di guarire. E qui ho visto Isaia nel senso che il giusto, qui c'è la parola giusti, ma io ho pensato che uno solo è giusto, poi è Gesù il giusto, non c'è nessuno che si può dire di essere giusto, e quindi giusto mio servo riscatterà molti, salverà. Questa uscita di Gesù all'inizio, Gesù uscì e poi dice: sono venuto, è venuto per salvare i peccatori, di salvare tutti. E come dice San Paolo, Gesù è venuto per salvare i peccatori, e io sono il primo. Adesso lo dico così in parole molto più semplici, ma e quindi chi si può dichiarare giusto? E Gesù alla fine della sua vita, poi sulla croce, è stato dichiarato giusto. Veramente quest'uomo era giusto.
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Comunque, i presenti, guardando a chi è presente a questo convito, abbiamo colui che è stato chiamato, cioè Levi, quelli esattori degli imposti che conoscono Levi e che seguono, che in qualche modo sono stati chiamati, se non nominalmente come è stato fatto con Levi, ma al seguito, ecco, sono stati chiamati, un altro tipo forse di chiamata, però sono lì. Queste persone di questa categoria, perlomeno, si sapeva che, insomma, sanno, chi, i presenti sanno che erano invisi dai loro compaesani, perché è una categoria riconosciuta come essere forse un po'... insomma, nella loro professione, un po' strozzini, si potrebbe dire così, per banalizzare. Però, ecco, quello che voglio dire è che i presenti sono questa categoria, dunque, di persone, gli esattori delle imposte e gli scribi dei farisei e i discepoli, i primi appena chiamati. E i giusti, allora, chi, quando dice... questa distinzione che fa Gesù tra giusti e peccatori, non sono venuto a chiamare i giusti in risposta alla polemica che portano gli scribi dei farisei. Sì, non sono venuto a chiamare i giusti, però, ma i peccatori, ma si può pensare, i peccatori hanno bisogno di salvezza, però i giusti, quelli... soprattutto, cioè, i giusti che si riconosce giusto, perché qui sembra che ci sia, che dalla parte dei scribi, dei farisei, ci sia un paragone con la categoria dei presenti. Ma come? Lui parla con questi. Quindi chi si riconosce, chi crede di essere giusto, peccatore, però non sa di esserlo, e quindi se non si riconosce peccatore, quale... come giungere alla salvezza? Cioè, non c'è una consapevolezza di essere nel peccato. Chi si crede giusto? Forse il problema è che questi, gli scribi dei farisei, si riconoscono dalla parte del diritto, del giusto.
La chiamata di Levi, riportata in questo racconto, è realizzata, diciamo, in una forma quasi identica a quella dei primi quattro discepoli, cioè... Giacomo, Giovanni, e Pietro e Andrea, con la differenza che in questo episodio si produce una controversia inerente all'atteggiamento di Gesù nei confronti degli scribi pronti ad accusare l'operato di Gesù. L'esecuzione delle tasse e delle imposte era organizzata dai romani in modo sistematico in Palestina. Dopodiché veniva, diciamo, affidato a persone private che si facevano aiutare da impiegati subalterni, e probabilmente Matteo apparteneva a questa classe. Queste persone purtroppo erano chiamati pubblicani perché venivano accusati di abusare facilmente delle loro mansioni per arricchirsi in modo indebito. E per questo erano assimilati ai peccatori che trasgredivano la legge. E il comportamento e le parole di Gesù in questo fatto servivano ad illuminare i partecipanti al banchetto organizzato da Matteo, ma dovevano anche servire come istruzioni alle prime comunità cristiane che si radunavano, diciamo, alla stessa tavola, fra le quali naturalmente cominciavano a sorgere i primi problemi. Ed erano comunità di cristiani provenienti dal giudaismo e comunità cristiane provenienti dal paganesimo, che dovevano naturalmente conciliarsi in un'unica famiglia.
Mi colpisce... in questo brano e anche in quello precedente, ciò che dicono gli scribi dei farisei, che evidentemente sono i giusti, secondo questa frase finale che Gesù dice: non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Sono i giusti, E io credo che siano giusti sul serio che lo siano, cioè non per finta, ecco. In effetti quello che dicono è ragionevole, sia per quello che riguarda il perdono dei peccati, loro sanno che solo Dio può perdonare i peccati, e anche per quello che riguarda adesso ciò che fa Gesù, questo mangiare coi peccatori e coi pubblicani. Mi colpisce perché certamente Gesù è venuto per i peccatori e si vede che sta bene in compagnia dei peccatori, in qualche modo sono loro quelli che lui è venuto a salvare, e certo tutti ci dobbiamo riconoscere in questa categoria di fronte a Dio, di fronte alla sua parola, alla sua legge, però è anche vero che c'è una differenza, insomma, di vita. E così, niente, pensavo che noi forse in qualche modo la nostra vita è una vita da giusti, in qualche modo, no? Cioè ci diamo pena, pensiero di Dio, ma che è sempre la grossa tentazione, il grosso pericolo dei giusti, il grande pericolo dei giusti è quello di pensarsi giusti, ecco, è quello di pensarsi giusti. E questo che invece ci invita a fare il Vangelo, non tanto a guardare i nostri singoli peccati, ma a pensare alla nostra consonanza, la nostra, come dire, la nostra solidarietà con tutti i peccatori del mondo.
Un po' nel senso che ha detto in un passaggio Camillo, io penso che la scelta di Gesù, l'atteggiamento di Gesù esiga una spiegazione. Mi piacerebbe sapere se ci sono dei paralleli. Ai tempi di Gesù sappiamo che il giudaismo del tempo era anche molto missionario. A me non vengono in mente, neanche in San Paolo, ecco, che proprio neanche negli Atti, che proprio ci si metta a tavola con dei peccatori pubblici. In ogni caso Gesù opera qualcosa che è straordinario, e lo compie perché a lui è dato il potere di rimettere i peccati sulla terra, e lo ha appena dimostrato con il miracolo del paralitico. La scrittura dice: beato l'uomo che non siede in compagnia dei peccatori. Agli uomini non è lecito condividere un pasto con un peccatore pubblico. E quindi la domanda dei farisei non è mera polemica, poi ci saranno più avanti polemiche dettate anche da invidia, ma qui veramente anche noi esigiamo una spiegazione. La diamo per scontata perché sappiamo già la risposta, perché abbiamo letto il Vangelo, e quindi questo per noi è nell'orecchio, e per noi gli scribi della setta dei farisei sono per definizione una categoria negativa, quindi mettiamo già subito in polemica questo dialogo, mentre in questo modo perde la forza della novità, se la diamo per scontata. I pubblicani sono i nostri mafiosi, per dire, gente che estorce, non è che siano dei poveretti che sono un po' distratti dalla via di Dio o semplicemente indifferenti. E quindi la risposta del Signore è una nuova rivelazione. Non sono venuto a chiamare giusti ma peccatori. Nel contesto che ci ha raccontato Matteo, in cui ci si aspetta la venuta di Dio con potenza a fare il giudizio, questa venuta del Figlio dell'uomo nel segno della misericordia è una rivelazione, una novità, non è una cosa scontata.
E questo banchetto con questi personaggi dimostra la storicità di questo fatto. In Matteo ci sono quei versetti appunto dei farisei o scribi che dicono: eccolo, quel mangione è Beone, amico dei pubblicani e peccatori. È storica questa cosa, allora è già stato detto all'inizio, mi sembra che fosse
che questo episodio sia l'apologia più incisiva del perdono che è stato concesso al figlio dell'uomo sulla terra. E Gesù, ecco, lo fa agli uomini del suo tempo con questo banchetto. Non spiega ancora, ma lo spiega con il fatto. Mi sembrava che questa fosse l'apologia più bella del perdono, del potere che è stato dato al figlio dell'uomo di perdonare i peccati. Cioè, un banchetto, è chiaro che almeno nella nostra così esperienza è un banchetto di gioia, di comunicazione di vita, ecco, di amicizia, di fratellanza, quindi è tutto il significato che possiamo dare a un banchetto. Ma non è qui soltanto un gesto amichevole, mi pare che qui veramente, ecco, è questa inclusione, ecco, di questi peccatori pubblici è fosse proprio veramente l'espressione tangibile dell'amore del Padre, della misericordia, ecco, e soprattutto la grande compassione. Il Signore lo chiama ammalati, ecco, questo è veramente, cioè, il Signore spiega con questo fatto che cosa vuol dire perdono, che cosa vuol dire, ecco, che in terra si possono rimettere i peccati. Con questi gesti ha fatto il Signore. È bello perché almeno in due personaggi noi ne vediamo i frutti. Matteo intanto salta fuori e segue il Signore, e Zaccheo scende dall'albero. E questi sono i frutti.
Sì, avevo una connessione con il capitolo precedente, dove Gesù stesso dice il regno di Dio è vicino, cioè quindi il regno di Dio si fa vicino a tutti e quindi anche ai peccatori. E nella chiamata, seguimi, è sì, un po' diversa dalla chiamata dei precedenti apostoli. E comunque si fa vicino anche nella condivisione in casa di lui insieme con le persone che Levi stesso frequentava, quindi altri peccatori.
Marco, come anche gli altri evangelisti, ci hanno abituato all'essenzialità della chiamata del Signore, e quando Gesù chiama non ci sono mai dei descritti, dei percorsi, diciamo così, intimi o logici di adesione alla chiamata di Gesù. Gesù dice seguimi e questo si alza e lo segue, così come è accaduto per i primi quattro. Non ci sono delle spiegazioni, e ci sono appunto però degli aspetti che fanno riflettere. Intanto quello che Gesù dice: non sono i sani ad aver bisogno di un medico ma i malati, non sono venuto a chiamare dei giusti ma dei peccatori, e fa capire che forse anche i primi quattro, così come tutti gli uomini, sono da includere in questa categoria. Cioè, Gesù è venuto a chiamare i peccatori, e quindi anche i primi quattro sono da considerare come tutti gli uomini a cui Gesù si rivolge, sono da considerare tra i peccatori. E poi c'è un'altra cosa che è una curiosità, ma al capitolo terzo Levi non è incluso nella lista degli apostoli. Si parla di Matteo, ma non si parla di Levi. E questa è una cosa che Poi sappiamo che invece in Matteo la cosa è diversa. Ecco, Matteo, Levi, che viene chiamato Matteo. E per quanto riguarda invece il, diciamo così, il modello di Messia, mi ha colpito quello che dice appunto nel brano di oggi dell'Apocalisse. Tuttavia hai alcune persone in Sardi che non hanno macchiato le loro vesti. Cammineranno con me in vesti bianche perché ne sono degne. Questo è un modello un po' diverso, perché questi altri hanno macchiato le loro vesti e sono state chiamate da Gesù per seguirlo e renderle candide. Qui invece c'è un modello un pochino diverso.
Ma direi c'è risaputo, c'è una difficoltà, diciamo, psicologica o tradizionale. I pubblicani sono brutta gente, mentre psicologicamente i pubblicani sono, per noi, per la tradizione, sono persone da compiangere, i pubblicani, i peccatori, Gesù è buono, va coi peccatori. I pubblicani sono brutta gente, non va frequentata quella gente lì, no? È un problema. Beato l'uomo che non va con questi qui. Quindi non trasformiamo i pubblicani in persone per bene. Anche oggi noi diremo la stessa cosa, no? Quindi mi sembra questo è una... Ma poi c'è l'altra questione che poneva già Letizia prima, mi sembra. C'è un senso in cui tutti gli uomini sono peccatori davanti a Dio nella Scrittura, no? Chi è che può? Ecco, anche il più puro è impuro davanti a Dio, neanche gli angeli. Ma c'è un senso in cui c'è una distinzione fra giusti ed empi. Naturalmente si può passare da uno all'altro e questo va tenuto fermo nel linguaggio, intendo, perché altrimenti si toglie alle affermazioni anche del testo di oggi la sua punta fondamentale. Come dice il Vangelo più volte, per esempio prendiamo le parabole della misericordia in Luca capitolo 15, c'è più gioia davanti a Dio per un solo peccatore che si converte che per 99 giusti, dice Luca, che non hanno bisogno di conversione, perché sono giusti, non hanno bisogno di conversione. Il che non significa che uno non debba sempre chiedere perdono, eccetera, significa che cammina nella via del Signore. Paolo dice, quanto alla giustizia che viene dalla legge e l'osservanza, irreprensibile, perché era orgoglioso. Cioè, no. Quindi c'è un senso in cui tutti gli uomini ovviamente sono peccatori davanti a Dio, ma c'è un senso in cui, e qui la punta mi sembra proprio questa, ma mi pare che il punto, diciamo, di partenza deve essere il senso del giudizio, che naturalmente è cambiato. Noi non abbiamo lo stesso, diciamo, lo stesso rapporto col problema del giudizio che noi troviamo nei testi del Nuovo Testamento in generale. Faccio un esempio solo, uno dei primi scritti, la prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10, dove Paolo parla di Gesù, che è custodito presso Dio, e noi attendiamo la venuta del suo Figlio, che ci libera dall'ira imminente. Cioè il senso di un giudizio di Dio imminente. Questo è fondamentale. in tutti questi scritti, di fronte all'annuncio del regno di Dio e anche il giudizio di Dio, cioè quando Dio a un certo punto distrugge il male, quindi c'è un giudizio, e questo è un dato fondamentale, diciamo, nella percezione, ecco, anche di questo giudizio, nel giudizio di Dio. I giusti si salvano, naturalmente, perché il giudizio è sulle opere. I giusti si salvano. Qual è il problema? Che i giusti sono pochi, sia fra in Israele che nei gentili. I giusti sono pochi. E Dio può accettare una cosa così? Dio, che è misericordioso, può accettare che la gran parte degli uomini sia condannata dal giudizio? No. Allora cosa fa? Prevede, e questo è il Nuovo Testamento, Giovanni Battista, eccetera, che anche lui annuncia il giudizio, ma è un atto di misericordia. Dio manda, qui secondo Gesù, manda il figlio dell'uomo, che è il giudice, ha il potere di rimettere i peccati, ovviamente nel giudizio finale, è lui che giudica, ma qui anticipa un'offerta di perdono. Se uno crede nella buona notizia che Dio fa amnistia e si converte, perché bisogna convertirsi naturalmente, si converte, viene assolto. Poi si pongono tutti gli altri problemi, naturalmente, cioè è chiaro che se si continua a vivere dopo l'assoluzione bisogna poi comportarsi diverso, è quello che dice Paolo in tante lettere. Uno è stato assolto, però se continua a vivere, se comparisse in quel momento davanti al giudizio, si salva nonostante le sue opere cattive, perché è stato assolto. Dio ha offerto questa, però è chiaro che bisogna cambiare vita se uno vive, è evidente, mi sembra qui. E qui mi sembra che Gesù si difende da questa giusta, per così dire, osservazione. Come mai il vostro maestro è in comunione di vita con i peccatori, con i pubblicani, con questa gente? Condivide la comunione di mensa con loro? Gesù dice: ma io sono venuto per loro. Che non significa che sono perdonati, e io distinguerei questo punto, perché non è il perdono immediatamente. Lui dice: io vado a cercarli io, come sono le parabole delle pecore perdute. Sono i malati che hanno bisogno del medico, e il medico deve andare dai malati, li va a cercare. È il suo caso personale, diciamo, ecco. Non sta dicendo che gli altri non fanno male a comportarsi diversamente dai pubblicani, fanno bene a comportarsi diversamente dai pubblicani, ma lui è un medico, è il medico, e perciò deve andare dai malati. Questi sono malati, sono definiti come malati, non sono definiti come buoni, in modo che si convertano poi per attirarli a sé, per offrire loro l'occasione. Mi sembra che definisca ancora di più la missione del figlio dell'uomo, come la intende Gesù. Qui viene qualificato come medico, si qualifica come medico e come uno che è venuto essenzialmente per i peccatori, cioè per quelli che sarebbero esclusi dalla salvezza. Invochiamo la misericordia del figlio di Dio e nel suo nome preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché il suo annuncio del perdono dei peccati sia limpido e conforme all'Evangelo di Cristo. Preghiamo. Preghiamo per noi, perché il Signore ci dia di camminare sulle sue vie, avendo sempre un sentire umile di noi stessi, di fronte a Lui e di fronte agli altri uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
preghiamo sempre per la pace. Signore, tracci vie di pace, perché i peccatori, gli uomini che fomentano le guerre e che le continuano, possano vedere aperte davanti a sé delle possibilità di pace. Preghiamo.
Preghiamo per i fratelli e le sorelle di Montesole nel giorno della dedicazione della Chiesa e per quanti arrivano in quel luogo per pregare. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore, per tutto quello che sta avvenendo particolarmente in Medio Oriente in questo momento. Preghiamo. Ascoltaci. Preghiera per Papa Francesco, per la sua testimonianza, per la sua voce, perché il Signore gli dia la grazia di perseverare. Preghiamo.
Preghiamo per tutti coloro che in questo tempo di Pasqua sono toccati dalla grazia, dalla chiamata del Signore, dalla sua parola, perché possano seguirlo con gioia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Raccomandiamo Dio sempre chi è malato, quelli che ci sono raccomandati in particolare. Preghiamo per i morenti, per le vittime nei conflitti, per coloro che sono nel dolore, nella disperazione. Preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera e noi te la offriamo nel sacrificio del tuo Figlio. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.